Qualcosa di diverso oggi pomeriggio.
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Benvenuti alla prima puntata del 2014 di Febbra 90 Radio con Luca Bianco
e Andrea Fioravanti.
In modo molto statistico parleremo di quello che è successo questa settimana e anche quelle trascorse. No, non ce ne frega un cazzo delle partite trascorse, ma parleremo di quelle di questa settimana. Parleremo della Juve,
del Napoli, del Milan, della Roma. Una giornata calcistica eccezionale, piena di gol, piena di occasioni e piena di nuove news che vi illustreremo durante la puntata.
E parleremo anche di un grande giocatore della storia del calcio, ma solo dopo
questa canzone.
Erano i Linkin Park. Da quant'è che non li sentivamo? Era qualcosa come gli anni 90, i primi 2000.
Che sia maledetta la contingenza.
Benissimo, dovete sapere che Luca ha appena fatto un esame e non diciamo di cosa. Gli esperti del genere l'avranno già capito dai piccoli indizi che abbiamo fornito a inizio puntata. Sicuramente i problemi che hai tu non ce li ha Antonio Conte, che ha portato la Juventus a un record storico. Oggi, infatti, abbiamo fatto la storia, ha detto Conte.
La statistica parla chiaro, 11 vittorie di fila.
Esatto, eguagliata e battuta sullo stesso campo, come piace agli juventini, sul campo la Juve di Capello. 11 vittorie contro le 10 di, della squadra che vinse lo scudetto sul campo nel 2005-2006. La Juventus travolge il Cagliari, che nella prima mezz'ora aveva fatto capire che forse poteva essere la giornata di una possibile, non ti dico sconfitta, però pareggio della Juve. Che ne pensi della partita?
Beh, allora, Cagliari-Juventus era comunque una partita molto molto difficile per i bianconeri. Comunque il Cagliari ha un grande organico, ormai è da anni che è protagonista della Serie A, non ottiene ogni anno una salvezza, diciamo, molto molto tranquilla.
Sì.
E l'unica incognita era per la squadra sarda la cessione di Nainggolan.
Ah, di cui poi parleremo.
Comunque la partita si è, diciamo, sviluppata in modo abbastanza favorevole al Cagliari, perché era andato in vantaggio con un gol di Piniglia, autore di un rigore sbagliato la scorsa settimana.
Esatto,
si è ripreso una piccola rivincita. E poi la Juventus, ragazzi, è una macchina da guerra. Sono passati 5 minuti e ha trovato il pareggio con Fernando
Llorente, il nostro amico,
su assist di Lichtsteiner. E
uomo migliore in campo, Lichtsteiner, questa
partita. Sì, perché infatti volevo arrivare a quello, che poi il secondo tempo è stato autore di un altro assist per
Llorente.
Questo glielo faccio dire a lui, perché lui è bravo nella pronuncia.
Esatto, mi hanno preso per questa radiofonica poi.
E poi addirittura anche un gol dello svizzero. Ma tra la doppietta di Llorente e il gol dello svizzero Lichtsteiner, c'è il gol polemico di Claudio Marchisio.
Allora, parliamo di Claudio Marchisio. Chi era lo spettatore pagante? Secondo te l'hanno fatto pagare. Chi era lo spettatore pagante che ha visto la partita? Un allenatore che ha fatto grandissime cose in Premier League, che voleva grandi giocatori. David Moyes, che ha portato il suo grande Manchester United al nono posto. E lui, molti hanno detto, si trovava lì al Sant'Elia, tra l'altro vuoto. Una parola spendiamo sul Sant'Elia vuoto, cioè, ridicoli. Vabbè.
Senza pace, tifosi sardi.
Esatto, burocrazia italiana a parte. Era lì per seguire, secondo molti, Astori, difensore del Cagliari. Ma in realtà, secondo me, anche per Marchisio. Voci di mercato, poi ne parleremo nel quarto blocco. Dicono che Marchisio potrebbe lasciare la Juventus e andare a Manchester United. La mia opinione, non ci credo, perché se vendono Pogba è meglio tenersi Marchisio.
Beh, tra i due sicuramente. Però credo che il mercato di Pogba abbia delle cifre molto molto più alte,
più remunerative.
Eh sì, quindi sì. E a proposito appunto di Marchisio, comunque veniva da un periodo in panchina ormai con la vecchia signora, ed è entrato con un guizzo. E poi tu devi dirmi se Antonio Conte non è sfortunato. Cioè, un guizzo ha tolto Pirlo per mettere Claudio Marchisio come regista di centrocampo.
Lì devi vedere quanto è il bravo allenatore e quanto è il culo. Ecco, devi vedere quanto è stato Mourinho, cioè quanto è stato bravo o culo. Molti si esprimono questo riguardo al
Ieri c'era portoghese. Mondonico su Rai 2 che parlava di questo cambio.
Salutiamo Mondonico che ci ascolta sempre.
Esatto, nella sua esperienza da allenatore ha detto che molte volte l'allenatore, diciamo, più in gamba è portato a fare delle sostituzioni non con una sorta di logica sempre.
No, è istinto.
A volte ci deve essere questo istinto. E se l'istinto va bene, vuol dire che sei un grande allenatore.
È un po' come quando fai dei compiti, degli esami, e dici la faccio o no questa formula, e vai a istinto. Benissimo, non ha giocato solamente Marchisio, nemmeno solo Llorente. Abbiamo parlato comunque della Juve che arriva a 11 vittorie. La prossima partita è la prima di nuovo di campionato e sarà contro la Samp. Ora Mihajlovic ha fatto molto bene alla squadra di Genova, però secondo me la Juve potrebbe arrivare tranquillamente a 12 vittorie consecutive. Il record, ricordiamole, dell'Inter con 17 vittorie consecutive, quindi la Juve dovrebbe vincere altre 6 partite. Ora, per la legge dei grandi numeri, tra 4 giornate, anzi 3, ci sarà Juventus-Inter. Non si sa mai. Di solito la Juve potrebbe magari che ne so, magari la Juve potrebbe arrivare con 8 vittorie, che ne so, 14 consecutive, e l'Inter potrebbe essere a rovinare la festa. Ma questo naturalmente non lo speriamo, perché amiamo il calcio e la classifica così. Non mi vengono le parole, in realtà era una cosa interista,
ecco, volevo dire. Ti sei andata a ingarbugliare in un vicolo cieco, esatto, praticamente.
Esatto, interisti, ciao. No, a parte scherzi, l'Inter è meglio che non parliamo questa settimana, perché siamo messi abbastanza male. Giochiamo, l'Inter giocherà stasera.
Comunque, due note su Cagliari-Juventus, per gli amanti degli aneddoti, delle cazzate.
Vai.
Ecco, uno è tornato Simone Pepe, tra i convocati.
Quanti anni erano che non giocava?
Fenomenale, giocatore fenomenale dal punto di vista goliardico. No, fantastico. Poi protagonista anche di un'imitazione insieme a Pirlo nel secondo tempo di Conte.
E
da
Conte
dietro.
Non si è incazzato a fine.
E Conte non si è incazzato. E poi una domanda che vorrei fare a Maurizio Pinilla. Ma adesso, no? Cioè, tu hai fatto gol. L'anno scorso ne avevi fatti tantissimi e facevi sempre una bellissima esultanza. Perché non la stai rifacendo più con la mezza mitraglietta fatta da pistolero?
Forse perché giocando contro la Juve si è ricordata quella volta in quando l'hanno fatta Tevez e Pogba. Ma basta essere così anti-juventini, perché la vecchia signora è prima con un punteggio straordinario. Ne ha vinte 16 su 18. Che gli vuoi dire alla Juventus?
Nulla, perché ha il risultato, lo score migliore d'Europa. Perché migliore, se lo giocavano con Atletico e Barcellona, che però nell'ultima partita hanno pareggiato, e quindi hanno vanificato, diciamo, il ruolino di marcia della Juventus.
Non ha giocato solamente la Juventus contro il Cagliari. L'altra partita grande di giornata è stata quella della Roma, che ha travolto, nel vero senso della parola, sparring partner, non so se si può chiamare così, il Genoa. Comunque aveva giocato bene, però secondo me era una partita proprio da uno.
Scusa se ho giocato uno con handicap.
Benissimo, benissimo.
Il better che in me.
E grande Totti, ma soprattutto grande Florenzi. Cioè, ha fatto un gol da calcio Panini.
No, fantastico.
Fantastico. Sono i gol che faccio io, però, cioè, grandissimo.
No.
Ma quel gol è culo?
No. Analizziamo la Bacconi. La Bacconi. È stato fenomenale perché su quel calcio piazzato lui attaccava la porta di fronte. E in una frazione di secondo è riuscito a coordinarsi senza più riguardare la porta e metterla all'angolino.
Vabbè, non stiamo parlando di un gigante, molto semplice fare per un ragazzo alto come lui. Però Florenzi, che ci ascolta sempre, ci ha mandato adesso un messaggio e ci ha detto: Suca, ho segnato comunque anche se sono basso.
Dai, Flore!
Comunque la Roma grandissima. Totti l'ho trovato, a parte il gol che è arrivato abbastanza con fortuna, perché una deviazione, se no Perin ci sarebbe arrivato. Ho trovato una Roma con un centrocampo meraviglioso.
Perin sempre molto attento comunque.
Perin va bene dopo questa
cazzata. Ah, Perin!
No, dai, allora, molti lo considerano un grande portiere e altri dicono fa troppe papere. Qual è la verità?
La verità...
Non pare democristiano, è un po', però è un po'.
No, la verità è che non è sto fenomeno di come si parla, insomma.
Benissimo.
Secondo me.
Allora dimmi il portiere giovane in Italia che potrebbe prendere il posto di Buffon quando tra 10 anni andrà via. Diciamo anche da 3.
Assolutamente Bardi.
Benissimo, e qui finisce mondo Inter. No, la Roma, diciamo, mi ha sorpreso per il centrocampo. Pjanic, Strootman, no, il potenziale centrocampo che ha. Pjanic, Strootman, Nainggolan.
Nainggolan che sembra giocare nella Roma da mesi.
Beh, è un giocatore, secondo me. Ci sono dei giocatori che sono alcuni dei campioni di fuori classe, tipo Cristiano Ronaldo, Messi, che ti risolvono la partita. Tra l'altro adesso si deciderà il pallone d'oro e noi vi aggiorneremo in diretta per radiofonica.com. E secondo me ci sono dei giocatori come Nainggolan che sono fatti per un certo tipo di campionato. Nainggolan è fatto per il campionato italiano. Chi l'avrebbe mai detto che un ragazzo indonesiano sarebbe arrivato in Italia?
Ah, un'altra aneddoto. Allora, Gede Gnocchi, quando ha fatto voi amanti del calcio, ricorderete che per un periodo ha cercato in tutti i modi, all'età di 45 anni, di esordire in Serie A.
Con il Parma, se non ricordo male.
Ha fatto allenamento con il Parma, ma anche con il Piacenza.
Ah.
E col Piacenza era nel 2006 allenato da Somma.
Ah, Sebastiano Somma. No, quello è un attore.
E in quell'organico c'era un giocatore della primavera, 18enne, che era stato appena inserito in prima squadra, ed era Nainggolan.
Ah.
Somma ha detto a Gnocchi: guarda quel ragazzo durante gli allenamenti. O finisce in promozione o va al Real Madrid.
Ah, nessuna via diversa. Bisognerebbe capire perché dovesse andare in promozione. Però vabbè, lasciamo perdere, questi sono i grandi.
E
i
quindi grandi sicuramente ha preso con questo trasferimento alla Roma la strada giusta per la carriera calcistica.
Sì, diciamo che un conto è vivere nella bellissima Cagliari, un conto è giocare.
Aio!
Esatto, e più che aio farà ai Champions. Vabbè, questa era bruttissima, ma capite, c'è il lunedì primo nel quale ritorniamo. So che vi siamo mancati tantissimo. E sappiamo anche che ci sono anche altre cose da dire sulla Roma.
Sì, c'è stato il terzo gol realizzato da Maicon, che ormai è diventato un treno infermabile.
Però io mi sono accorto nel gol di Maicon, cioè, non è esultato. Ma perché non esulta?
Ma non gli va di esultare sul 3-0 col Genoa, è stato abituato ad altri trofei, altre
si
partite.
Si è dando.
No, e poi c'è stato appena iniziato il secondo tempo il gol sigillo, se la partita comunque non fosse già scritta e incanalata, di Benatia, il quinto gol fatto per un centrale solamente nel girone d'andata, un bello score.
Diciamo che Benatia è il più forte centrale, la più grande sorpresa
di tutta la storia del calcio,
no, ah, no, okay. di quest'anno. E la seconda sorpresa è Zapata. No, non è vero. Ne parleremo del Milan tantissimo, ma solamente dopo.
Quale canzone? Fammela dire. Allora, è un Cheating di John Newman.
Con il secondo blocco di Formula 90 Radio.
Ma siamo tornati, hai detto?
C'è Luca che vorrebbe cantarci una canzoncina.
Questa la vogliamo dedicare al coach dell'LS Verona. Ti amo Terrone, ti amo lo giuro, caro Mandorlini, ti è andata nel culo.
Un programma che si contraddistingue per la sobrietà e l'educazione dei toni. Febbra 90 Radio su www.radiofonica.com.
E quindi ragazzi, ho detto proprio questo coro, ho fatto questo coro perché Mandorlini,
per festeggiare la vittoria del Verona,
è stato protagonista anni fa di questo spiacevole inconveniente.
Chiamiamolo spiacevole.
E Napoli, diciamo, si è presa la rivincita per tutti i tifosi del sud. No. Se però si arriva in cima per tutti i tifosi del sud, andando a imporsi a Verona col risultato netto di 3-0. E ricordiamo che il Verona in casa le aveva vinte tutte, escluso il derby col Chievo-Verona.
Potrebbe essere la partita della discesa? No, vabbè, non voglio essere così drastico.
Ormai con i 32 punti della squadra giallo-blu, credo che il Verona possa solamente fare meglio, perché adesso gioca le partite a viso aperto e quindi ormai matematicamente, visto come si è chiuso il terz'ultimo posto del girone d'andata, mancano nemmeno 8 punti alla zona salvezza.
Poi cioè, il Verona diciamo che è quella delle meno accreditata per andare in Serie B. No, grande gioco, ma soprattutto grande gol di Mertens. Io non mi aspettavo un giocatore così... Vabbè, decisivo sarebbe affrettato e stupido dirlo, però un giocatore che fa un gol così vuol dire che uno che cerca quella giocata. Se cerchi quella giocata, la fa in Serie A a questi livelli, eccetera, sei un grande giocatore.
Allora, partendo dal presupposto che tu non capisci tanto di calcio, caro Andrea. Perché io Mertens l'ho visto e l'ho rivisto 50.000 volte ed ero sicuro che sarebbe esploso prima o poi.
Assolutamente. No, ma io in realtà li aspetto fin quando non fanno 40 gol per dire che sono bravi, perché mi piace essere banale. Così come è stato banale il gol di Insigne, che tra l'altro è stato il primo italiano a segnare nel Napoli dopo 19 giornate. È un italiano a segnare nel Napoli. Mi ricordo quando dicevano all'Inter: no, sono tutti stranieri. Non sento nessuna di queste cose contro il Napoli. Ma che volete fare? Oggi sono nero-azzurro.
Gol di Insigne italiano su assist di Cristian Maggio.
Esatto, ora ho confezionato made in Italy.
Che si è
ripreso. O come
direbbe
la Perugia, made in Italy.
Che si è ripreso le rotaie della fascia destra.
Ah, se mi piace questa
perché
metà,
sì, perché nelle ultime partite l'avevamo visto un po' sottotono. Invece si vede che nella preparazione invernale, nel richiamo invernale, avrà lavorato molto bene.
Solo fasi, ovviamente. Molti uomini mercato giocano nel Verona, Jorginho, Tony, no, Tony scherzo, si parlava della Fiorentina. Però il terzo gol di Gemayli, per continuare a parlare di questa cronaca di Napoli-Verona, è stato un gol alla PES. Cioè un gol in cui tu tiri con il giocatore, il portiere ti rimette la palla in mezzo e l'uomo libero segna a porta. I gol che faccio io a PES.
Appunto, per gli amanti dei videogiochi, quello è il classico gol con la pezzente.
Spieghiamo che cos'è la pezzente.
La pezzente è un modo di segnare che rende il giocatore avversario completamente disarmato di fronte all'azione del proprio attaccante.
È interessante perché c'è un ascoltatore che si chiama Andrea Scarpignato che ci scrive: io ogni volta che gioco contro Andrea Fioravanti perde e dico che culo. Non lo so, ragazzi, questi sono i messaggi che ci arrivano qui su radiofonica.com. State ascoltando anche la telecronaca della prossima partita? No, non chiamiamo le telecronache, le nostre sono poesie che danzano sulle frequenze.
Parlando ancora di Napoli, comunque c'è da sottolineare questa fantastica fase offensiva che fa Rafa Benitez. E soprattutto non dimentichiamoci che il Napoli era assente di Hamsik, Behrami e Zuniga. Tre giocatori non di secondo piano. Ma riparte neopeno.
La domanda dell'uomo della strada, anzi nel caso del calcio della donna della strada, è: ma Hamsik quanto ci mette a tornare? Ma... perché era entrato, poi si è rifatto male. È un giocatore che il Napoli sta già facendo un grande campionato. È inutile dire: vabbè, l'anno scorso è arrivata seconda, ci aspettiamo che faccia lo stesso. Però il Napoli in Champions 12 punti, in campionato oltre 40, adesso non ho la classifica sotto mano, sta comunque facendo un grande campionato, sta imponendo gioco dappertutto, e col Verona l'abbiamo visto, pensa pure con Hamsik. Magari non andava in Europa.
Ragazzi, no, non so, il Napoli è comunque un cantiere aperto ancora. Ieri Benitez
in difesa.
Sì, infatti ieri Benitez ironicamente diceva appunto che la squadra fino a dicembre era al 75%.
Adesso?
Ieri dopo la partita ha detto è salito al 76%.
Benissimo, quindi... diciamo che verso la fine sarà.
Quindi sì.
Sicuramente ci divertiremo in Europa League, ne sono sicuro. Perché la Fiorentina lascia perdere che mancano davanti i due grandi attaccanti che hanno comprato, però Juventus... Napoli secondo me sarà una grande Europa League.
Poi curiosità per Verona-Napoli, per gli amanti di queste cazzate. Ieri c'era una cosa particolarissima. I due portieri del Verona e del Napoli si chiamavano entrambi Rafael.
Infatti, ma ti giuro, quando ho ricordato Rafael, dicevo, ma anche il portiere della Fiorentina si chiama Rafael. È tra un trip mentale.
Infatti, e poi la loro storia è intrecciata, perché in Brasile, quando è partito
la madre,
il portiere, no, quando è partito il portiere del Verona, è andato a sostituire il portiere del Napoli.
Cosa che succederà, perché quando Rafael verrà preso dal Barcellona, parlo quello della Fiorentina, sarà sostituendo. No, scherzo. Chi è più forte? Chi è più forte?
Ce l'hai, Verona,
Verona. Dicevo, secondo te chi è più forte? Il secondo portiere del Napoli o il primo portiere del Verona? Quale Rafael?
No, assolutamente quello del Napoli.
Assolutamente?
Sì.
Cioè,
perché
secondo te
è già stato protagonista anche di partite con la Seleção.
Cioè... Ho capito, però che vuol dire? In Brasile hanno giocato tutti, è stato un continente.
Allora, la prossima volta portiamo Alessandro Cicioni che portiere e ci faremo fare una descrizione accurata delle doti tecniche e atletiche dei due portieri.
Bellissimo.
In arte Vitek.
Esatto. Tra l'altro noi lanciamo questo sondaggio, batteteci a calcetto e sarete ospiti di Febbra 90 Radio. Come fare? Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, lo faremo con piacere. Ovviamente non c'è stata solamente Napoli-Verona, che è stata una partita che ha sancito un po' la differenza tra le prime tre e tutte le altre, ma c'è stata anche una grandissima partita, una squadra che è andata in trasferta, ha fatto bottino pieno e poi è tornata a casa confermando il suo allenatore. Stiamo parlando del Sassuolo, che ha battuto il Milan 4-3 con un poker di Berardi. Allora, tu l'avresti mai detto a inizio stagione di dire questa frase: Berardi ha fatto 4 gol?
Sì, perché io pensavo che...
No. Dai. Io di Berardi non sapevo nulla, ragazzi.
Flash, sopravvalutato?
No, mi sa veramente di no. È stato solamente lì accovacciato. E ieri finalmente è uscito un ragazzo che ha un guizzo assurdo, un mancino terribile.
94,
eh? 94. E poi è bella la storia di questo ragazzo che faceva le giovanili a Cosenza e tra una partita e l'altra, una squalifica e l'altra, è andato a trovare a 16 anni il fratello che studiava a Modena. E in una partita di calcetto tra gli amici del fratello e di calcio a 5 è stato visto dall'osservatore degli allievi nazionali del Sassuolo ed è stato chiamato a fare un provino. Il provino è andato brillantemente e ce lo ritroviamo il 12 gennaio a fare 4 gol al Milan e a candidarsi seriamente dopo gli infortuni di Giuseppe Rossi e altri attaccanti che non stanno vivendo momenti così eccezionali ad essere uno dei 5 ipotetici attaccanti dell'Italia Brasile 2014.
Questo era il momento storytelling di Luca Bianco, che dopo ci delizierà con come sei tu so. Sì, secondo me, nel senso, se muoiono tutti può giocare anche Berardi, no? A parte scherzi, viviamo secondo me in un'epoca in cui diciamo troppo presto fenomeno. Prendiamo il caso di Mario Balotelli, è un grandissimo giocatore, però è ancora discontinuo. Questo paradossalmente è il suo primo anno da titolare, a 23-24 anni, in cui gioca e sta mostrando non tanto una mancanza di continuità tecnica, ma dal punto di vista fisico. Quindi un giocatore che non può dirsi ancora campione. Quindi io aspetterei ancora un po' prima di dire Berardi fortissimo. Però 4 gol al
Milan. Sì.
Quanto è la difesa e quanto è Berardi? Quanto è scarsa la difesa di Milan?
Analizziamo i 4 gol. Allora, il primo gol sicuramente è viziato da... Per me è eccessivo dire viziato da fuorigioco, anche se è stato definito così alla Moiola. C'era un piede destro di Berardi in offside che però... è stato lì
tecnicamente
tutta bravura sua, è andata, ha preso la palla, l'ha controllata di destro, con un tocco ha scartato Abbiati e ha depositato dentro.
Questo sul... tra l'altro caparbietà, nel senso tecnica e caparbietà,
sì,
perché quel pallone poteva
il essere. Secondo gol è assurdo perché arriva da una rimessa del portiere ed erano due giocatori del Sassuolo contro due difensori del Milan.
No, proprio.
C'è una situazione tattica paradossale. E lì l'errore principale è di Emanuelson, che rimane larghissimo e lascia Zapata con Zaza e appunto Berardi.
Però lì non è colpa di Emanuelson, perché rimessa del portiere. Sì. Cioè, che cosa deve fare? Uno aspetta che no,
okay,
non
tira la catena. Comunque bisogna creare più densità in mezzo al campo. C'erano troppi metri di distanza tra i due difensori. Vabbè. E si è creato quel buco dove si è infilato Berardi.
Ho capito, Allegri risolverà domani la situazione. No, non è così. Però, no, dicevamo del secondo gol di Berardi. Però prima parliamo un po', anche perché il Milan ha segnato due gol, anzi tre. Primo gol di Robinho, secondo me...
Stranamente, per una volta è stato freddo. L'ha chiusa benissimo, di sinistra, a fil di palo. Non sembrava Robinho, diciamo la verità. Non sembrava Robinho.
Poi anche il gol di Balotelli, dicevamo, non segna mai. Invece aveva segnato. Veramente sembrava... Molti giornalisti, per pigrizia mentale, hanno detto sì... sarà sicuramente come l'Inter, no? 7-0, però quella è un'altra cosa
da sottolineare. nei due gol del Milan, che sono stati: il primo è partito tutto da una palla recuperata da Cristante.
Bravo.
E il
bravo,
secondo Cristante. Proprio un assist di Cristante per Balotelli.
Cristante.
Allora lasciamo da parte che si chiama Brian, è ridicolo.
Okay. Si sembra il Kevin di...
Per favore, di dai. E dai cazzo, perché Brian Cristante? Ma comunque
sembra tipo quello del Kenny Boy, vabbè.
Comunque a 18 anni ha fatto due partite. Anche qui andiamo con i piedi di piombo. Però è un buon giocatore, ha molta dinamicità. E se non l'avesse a 18 anni sarebbero cazzi.
Esatto. Esatto.
E poi è buona tecnica. E come interno di centrocampo in questo Milan, in questo centrocampo sabbioso del Milan, brilla quella piccola oasi verde di Brian Cristante.
Lanciamo un appello dai microfoni di radiofonica.com. Stiamo cercando Saponara. L'avete visto? Se l'avete visto, chiamate 334.
Era all'Hollywood a sorseggiare Coca-Cola, perché non beve alcolici.
Non beve alcolici.
L'ho letto su Sportweek.
Forse dovrebbe bere. Stavo dicendo un verbo improbabile che solamente Andrea Scarpiato potrebbe pronunciare. E poi vabbè, abbiamo parlato del gol, secondo gol, ma arriviamo al 2-2.
Siamo arrivati al 2-2. Vai.
Dal punto di vista, cioè, veramente una difesa di merda. Cioè, io non so nemmeno dire cosa del genere. Tra l'altro si è rimproverata ad Allegri il fatto di aver fatto giocare Zapata al posto di
Rami.
Ma porca puttana, Rami si allena con voi da ottobre. Zapata nell'ultima partita, ok, che ha fatto bene, ma a tutto il Milan aveva fatto bene. Metti questo giocatore, facci vedere com'è, no? E invece non l'ha messo.
Si voleva far cacciare. Allegri si voleva fare esonerare.
Potrebbe essere una teoria, tra l'altro avvalorata dal fatto che a fine partita ha detto vabbè, si
rivolge. Raga. 6 mesi di vacanza vuole fare.
E basta.
E l'anno prossimo, visto che io già sto avanti, è lui l'allenatore della nazionale italiana. E Cesare Prandelli, non so dove cazzo andrà, però se ne andrà.
Ma Dio ce ne scampi. Magari al Milan. No, Dio ce ne scampi. Io Allegri in nazionale non lo vedo per niente.
No, io invece sono.
Giochiamo con 3 mediani in nazionale. Non ce l'abbiamo neanche. Comunque sì.
Bomba a Coverciano.
Attentato. Comunque segna 3-2 Berardi.
3-2 bellissimo. Di destro, di controbalzo, contro con il nuovo non piede. Il suo non piede.
Esatto, chissà come fatto.
Che cosa dire? Quello è un bellissimo gol. La difesa incolpevole, anche se comunque viene sempre pizzicata su questi traversoni dalla tre quarti.
Però questi suoi traversoni che Bergomi dice sono preda dei difensori, perché il cross che fai dalla tre quarti o è fatto come nel caso del gol del Sassuolo, che è a rientrare e che quindi costringe il difensore, però molto spesso non è così. Ma in questo caso, secondo me, il pallone tocca la traiettoria di almeno 3 difensori in diagonale del Milan. E cavolo, uno poteva fare un intervento. Adesso sembra di parlare come le ragazze, no? Poteva fermare quel gol. Però veramente la cosa che mi ha più colpito è il quarto gol del Sassuolo, perché di una facilità imbarazzante. Cioè veramente il calcio, il triangolo.
Il quarto gol, ragazzi, lo sai cosa testimonia? Che Eusebio Di Francesco è un allievo di Zeman.
Sì.
Sono stati gli stessi identici movimenti che fa fare al tridente d'attacco il Boemo. Identico.
Mi viene un flash di un gol stesso simile che ha fatto Chevanton.
Esterno, centravanti, scarico, esterno, esatto. Largo e dentro.
Esatto.
Identico, la stessa.
Ma poi è il calcio, è una squadra di solito con una buona difesa, soprattutto...
No, si vede con l'allievo di Zeman in quanto è anche la peggior difesa del campionato.
Tra l'altro anche Di Francesco era a rischio esonero, infatti a fine partita ha commentato: adesso Berardi mi deve una cena, no? Di solito sì, dovrebbe, sì, essere, sì, dovrebbe essere il contrario. Però lì poi non puoi neanche dire la deviazione del difensore, mi sembra di Zapata o di Bonera, non aiuta la parata di Abbiati. In quel caso comunque è un errore grave, perché è portato, c'era superiorità numerica all'interno della piccola area di rigore. Poi è inutile che ti butti in avanti. Cioè, mi è piaciuta molto una definizione che sarà data ieri della partita. Quando il Milan deve difendere, è una delle squadre più scarse del campionato. Quando il Milan deve attaccare, è una delle 5-6 più forti. Anzi, forse è la quinta più forte. Quando il Milan ha attaccato, però, i risultati si sono visti, almeno in termini di gol.
Ma senti, Kakà, Robinho, Balotelli. Cioè, non è che voglio.
Kakà giocava ieri.
Che adesso si sta facendo crescere la barba,
perché segue sempre la volta radio, sai?
La moda hipster invade anche Milanello.
Esatto, tra l'altro anche Kakà, che è proprio una cosa più lontana dalle serie hipster.
Ma comunque
gol di Montolivo, bellissimo.
Gol di Montolivo, sì, bellissimo.
Cioè, non lo dico questa voce, cioè, nel senso, stavo per di faccia. Ma...
No.
Un bel gol. Ma anche come il tiro gira, a rispetto.
Sì, sì, sì. Ah, lui non è nuovo, diciamo, a queste traiettorie un po' obsolete.
Però lui è uno di quei giocatori che dicono, di cui si dice, tirano benissimo, però magari prendono sempre lo specchio della porta, però non segnano mai. Invece Montolivo ha segnato, ha fatto un bel gol.
Sì.
Secondo te... Matri, no, scherzo. No, però
mi sto levando le cuffie.
No. Lasciamo perdere Matri. Se Pazzini avesse segnato e la palla non fosse andata sulla traversa, Allegri starebbe ancora sulla panchina del Milan?
Sì. Sì.
Vedi che il calcio, però, sembra banale dirlo, ma è fatto di,
sì, sì,
di piccole,
sì,
cose.
Sì,
ma dai,
nettamente. E Pazzini, visto che hai fatto caccia a lei, non giocherai nemmeno con Seedorf.
Esatto, no? Esatto. Allora, le notizie dell'ultima ora sono che Tassotti, fino alla partita con lo Spezia di giovedì, se non ricordo male, sarà l'allenatore del Milan. Tra l'altro 11 anni di Milan Tassotti, 11 anni, se calcoliamo anche tutti,
belli,
da giocatore 34.
11 anni di Milan e 3 giorni da allenatore, da primo allenatore. Complimenti Tassotti.
So soddisfazione.
No, vabbè, lui è un grandissimo, cioè forse è il miglior secondo allenatore della storia del calcio.
Ma forse, vabbè, comunque ha vinto tanto come secondo allenatore, nel senso,
beh, ha vinto tutto.
Esatto.
È stato il vice di Carletto Ancelotti, non so se ci spieghiamo.
Esatto, e si parla di un possibile avvicendamento. Prima si diceva Inzaghi, adesso dice Clarence Seedorf, che sarà il prossimo allenatore del Milan. Anche perché Seedorf ha una clausola che lo lega al Botafogo, ma che gli permette di uscire, di non pagare nessuna penale. Sai che ha pagato tonnellate d'oro, di moneta sonante. Il punto è questo: se lui va a giocare in un'altra squadra deve pagare qualcosa come 3-4 milioni di euro. Però se va ad allenare un'altra squadra, nessun problema.
E su questa, diciamo, massima che ci hai esplicato, la cosa che manca al Milan fondamentale è un capocannoniere. Come dice questa canzone, Rocco Hunt featuring Clementino.
Rocco Hunt, Clementino, Fabio Masta.
Almeno uno pure con me.
Fratelli, quasi mo mappici. T'ha giocato pure a Gatti, ma non tace tu, sto cercando almeno tu fatami. Fratelli, quasi mo mappici. T'ha giocato pure a Cedì, ma non tace tu,
senza reato, come non ne fumate, ti è passata a nazza all'occhio e purtroppo ha sull'atturato. Che sta dura legge quando Rick scisce Leo, ma tu sei troppo fatta andare ricordi, dice io. Ma mi stai implorando, quasi non usci in gol. A rotta sta chiamando per farti udire buon. Appiccionata a fiamme fra mica e perrone. Già sei a sta mano e ci sbatte forte un cor. E trasnuti in amicizia, per un momento a suo servizio. Fino a poco tempo fa, non dormivo manco vizio, ma è venuto a e pretende fanno tiro. Frate vado fanno giro, ma appiccinato blando, gasto venne rallolando, venne a farlo pacchettino e pavo vindero un grammo, che non stiamo a Rotterdam, frate già deflesciato, tanto che scagnata all'equirizio, baffagano.
Frate lì, quasi mo m'appicci, t'ha giocato pure a Gatti, ma non tace tu, sto cercando almeno tu fatami. Frate lì, quasi mo m'appicci, giorato pure al cedì, ma non dace tu, sto cercando almeno fa capì.
da che sta arena tengo passera torera. Rocca assieme a Ieno, fumo cassi da bandiera. Prima faccio tire, segna ballo bambolera. Tante ricannuna, caso capa cannoniera. Capa capa cacana, pindiano, qua con ma cazza sarà. Campania carico blante, cagne contata. E mo sienta che resi nella manesia. Tu me cisera, cucisera, polinesia. Nata scosse wit, venato sentire. Chi ne pili, ramano green screen, faccio mossa nel suo video. E poi cremo con manu fakir, non si può sentire. Un giorno roppo scemo e dormo, ma che posso ghire. Fratelli, si mammo, crede a grire. Piglio più taxi che non ro per venire. E sti bastardo non c'ha buona fa fumare. Per non pare Uruguay o lei, tu mo fai resta.
Fratelli, quasi quasi mo m'appicci. T'ha giocato pure a gatti, ma non t'ha scelto. Sto cercando almeno tu fatami. Fratelli, quasi quasi mo m'appicci.
Ci sono giocatori della storia del calcio che hanno lasciato un segno non solo nel campo, ma anche nella nazione per la quale hanno giocato. Uno di questi è O'Reilly, che Luca Bianco a Camis et Tussauds ci parlerà dopo questa canzone.
Nome Eusebio da Silva Ferreira. Data di nascita 25 gennaio 1942. Luogo di nascita Lourenço Marques, Mozambico. Soprannominato la Pantera Nera, Eusebio è la leggenda più conosciuta del calcio lusitano. Originario del Mozambico, è stato il primo attaccante di livello mondiale emerso dal continente africano. Eusebio da Silva iniziò a giocare da giovane con la squadra locale dello Sporting Club Lourenço Marques ed emerse immediatamente per la bravura ed il fisico. Tale era il suo talento da essere oggetto di un'aspra contesa tra le due grandi squadre di Lisbona, lo Sporting e il Benfica. La contesa si inasprì a tal punto che dovette rifugiarsi in un paesino dell'Algarve mentre gli allenatori delle due squadre si disputavano ferocemente il suo futuro. Non appena le cose si calmarono, Eusebio venne ingaggiato dal Benfica alla giovane età di 18 anni. Nel suo debutto con il Benfica, realizzò il primo di una lunga serie di gol per il club della capitale. Confermandosi un incredibile talento, mise a segno l'eccezionale cifra di 317 gol in 301 partite disputate nel campionato portoghese. Un aneddoto. Quel primo gol, il primo dei tre realizzati nel giro di pochi minuti, venne segnato in un'amichevole disputata a Parigi contro la squadra brasiliana del Santos, nella quale giocava un altro giovane calciatore. Si chiamava Pelé. Potente attaccante, dalla velocità, accelerazione ed impatto sulla palla assolutamente eccezionali, Eusebio era noto per i dribbling felini e sfuggenti, perfezionati nelle partite giocate per strada durante la gioventù. L'influsso di Eusebio era così determinante che in due anni divenne il fautore del trionfo europeo del Benfica contro l'arrogante Real Madrid di Alfredo Di Stefano. Debuttando con la maglia della nazionale del suo paese d'adozione, nell'ottobre del 1962 contro il Lussemburgo, Eusebio giocò un ruolo importante nella prima qualificazione assoluta del Portogallo per i mondiali, quelli d'Inghilterra 1966. Fu in quell'occasione, nel paese natale del gioco moderno, che Eusebio si trasformò in un fenomeno globale. Cosa successe nel 1966 poi? Lo ascoltiamo dopo Ser Benfiquista di Luis Pizarro.
Mi empai esse tengo argenica y a cual quer engrandece sod un club luttador que na luta con fervor nunca encontro rival neste nosso Portugal será benfiquista eterna alma chama imensa que nos conquista e leva a palma a luz intensa do sol lá no céu risonho vem beijar.
Nel primo turno il Portogallo eliminò Ungheria, Bulgaria e, cosa più impressionante, il Brasile detentore del titolo mondiale, umiliato da una doppietta di Eusebio. Nei quarti di finale la squadra iberica e il suo straripante attaccante africano realizzarono una rimonta che rimarrà per sempre nella storia dei mondiali di calcio. Da un incredibile 0-3 contro la Corea del Nord, il Portogallo realizzò un eccezionale recupero con 4 gol realizzati dalla Pantera Nera, vincendo per 5-3. Quella partita assicurò ad Eusebio e al Portogallo un posto tra le leggende del calcio internazionale e rimane tuttora uno dei più incredibili ed appassionanti incontri della storia del calcio. Alla fine i portoghesi furono eliminati in semifinale dagli inglesi padroni di casa e futuri campioni, ma con i suoi 9 gol in 6 partite Eusebio aveva guidato praticamente da solo il Portogallo verso un rispettabilissimo terzo posto. Guardando al passato, l'unico rimpianto è che questo eccezionale giocatore sia rimasto isolato nella sua epoca in Portogallo, senza poter beneficiare di una nuova generazione di giocatori lusitani di ottimo livello. Di conseguenza, i Mondiali d'Inghilterra del 1966 furono la sola occasione per questo grande maestro di illuminare lo scenario mondiale. Simbolo immortale di lealtà e orgoglio verso la sua terra d'adozione, Eusebio rimase nel Benfica per poco meno di 14 anni, segnati da una lunga serie di successi, prima di accettare un'allettante proposta negli USA. Di ritorno in Portogallo, a Beira-Mar, subì una grave lesione al ginocchio. La Pantera Nera, considerato tuttora il più grande giocatore portoghese di tutti i tempi, viene ricordato da una statua di bronzo che si erge con orgoglio fuori dal leggendario Stadio della Luz, sede del Benfica. Ha subito un ictus nel giugno del 2012 ed è scomparso pochi giorni fa all'età di 71 anni a seguito di un arresto cardiaco. Dopo 40 anni, i successi di Eusebio non hanno perso il loro prestigio ed egli rimane un eroe incontrastato dello sport portoghese di tutti i tempi. Chiudiamo con la melodia fantastica di Jan Tiersen e la sua Comte de Notre Été l'après-midi.
Queste bellissime note che la fisarmonica del centro di Perugia vi fa sentire ogni mattina dalle 11 alle 13 mentre studio, Torniamo di capo a parlare di calcio, perché in questo momento a Zurigo c'è la cerimonia di premiazione per il pallone d'oro. Se lo giocano naturalmente Messi, Ronaldo e Ribéry. Abbiamo saputo che l'inviato della Gazzetta, Paolo Condò, non proprio inviato, diciamo la personalità, l'autorità della Gazzetta, ha votato per Ribéry, quindi gli piace una paralisi, perché noi siamo per Ronaldo. Naturalmente scherziamo, auguriamo tutto il meglio del mondo a Condò, soprattutto se sentirà questa puntata e avrà voglia di querelarci. Ma lo sai qual è la squadra dell'anno? È molto preparato in questo momento.
Il Bayern München?
Esatto. La squadra dell'anno è formata da Neuer in porta, difesa 4 con Alves, Ramos, Thiago Silva, Lam. Ramos, non Ramos perché non è portoghese. Poi Lam, Iniesta, Xavi, Ribéry. E in avanti Ronaldo, Ibra e... Berardi. E Messi, ovviamente. Tra poco vi diremo anche il vincitore del pallone d'oro. Ma
adesso, visto che mancano solamente 8 minuti e mentre sto parlando 7, diamo a raffica, così poi ci sbologniamo questi risultati e poi parliamo di altre cazzate.
Esatto. Vai.
Allora, a raffica, le altre partite della settimana, sì, del weekend sono state Livorno-Parma, che si è conclusa con 0-3. Vantaggio di Palladino e doppietta di Amauri, che si è ufficialmente sbloccato.
Salutiamo Nicola.
Salutiamo Nicola, che verrà sostituito da un allenatore del quale non voglio ricordarmi il nome.
Zedorf invece arriverà giovedì a Milanello. E Ibra ha detto: è colpa dei giocatori e non di Allegri. Poi,
hai
capito, eh?
Bravo Zlatan, Bologna-Lazio è finita 0-0. CVD, come volevasi dimostrare, X, perché Ballardini e Mister X, esatto, appena arrivato al Bologna. Ragazzi, l'uomo giocatevi che per il girone di ritorno almeno 5-0-0, mettetelo in conto.
Bologna quest'anno si salva, te lo dico.
Torino-Fiorentina 1-0-0 di oserei dire uno 0-0 fatto di perfezione, cioè una mancanza di errori da parte del Torino e della Fiorentina.
Due squadre tra l'altro molto forti che hanno fatto molto bene, però una manca una punta e l'altro non ha nemmeno,
esatto,
comprato.
Poi abbiamo Atalanta-Cagliari, questo scontro salvezza che ha visto successi
Catania
ha visto vincere l'Atalanta
contro il Catania.
E io gli ho detto:
Cagliari, prova per uguale.
Atalanta-Catania. Atalanta-Catania. Per me le squadre delle isole sono uguali.
È stata una cagata, no? Sono tutte uguali, sì.
Ah, infatti era proprio in
questa occasione questo cagata. Razzismo del sud. Vabbè. Comunque, abbiamo perso metà del nostro pubblico.
Atalanta-Catania che è finita 2-1. Rigore.
Per
l'Atalanta, esatto. Ho detto Atalanta Catania.
Cagliari o Catania? Teatro di lassù.
Vantaggio di Dennis sul rigore, raddoppio del Frachito Morales. E voi non sapete perché si chiama Frachito, ma adesso ve lo dico io.
Perché è molto legato?
No, perché quando giocava in Argentina
era un pinguino.
Allora, dovete sapere prima cosa che in Argentina il Frachito è il barattolo piccolino di marmellata. E Maxi Morales, Quando calciava il pallone in Argentina,
sì,
faceva esattamente il rumorino del tappo che si viene svitato.
Ah, ma
e
bellissimo.
Da là nasce il soprannome Frachito.
E invece da oggi nasce il soprannome Luca Buffa Bianco. Poi?
Infatti questa cosa l'ha detta Buffa, ma comunque...
Salutiamo Buffa.
E comunque poi il gol della bandiera, che ha fatto credere a una ipotetica rimonta al Catania, è arrivato per... in questo caso non per mani, ma per piedi di Leto.
Catania della Serie B?
No, il Catania secondo me si salverà.
Benissimo, il Catania andrà in Serie B.
E poi ragazzi, abbiamo Sampdoria Udinese che in diretta...
In questo momento, grazie ai grandi e potenti mezzi di radiofonica.com,
è iniziata alle 7.
Tra l'altro, no, diciamo perché è iniziata alle 7. Pensare il tempo a noi di cercare, il,
cercare
tempo,
il risultato, appunto, il risultato. Tra la squadra della capitale dove c'è l'acquario più bello del mondo. Non so che cacchio dire.
E ha segnato Eder.
Quindi vantaggio della Samp sull'Udinese per
half time.
E poi, per gli amanti e per i non deboli di cuore, alle 21 ricordiamo l'appuntamento con la beneamata Inter
che gioca contro la squadra,
il Chievo Verona.
Corini, meriti di perdere, vogliamo vederti perdere. No, scherzo, che auguriamo tutto il meglio del mondo a Corini. Mazzara ha detto non sarà una partita facile, perché diciamo questa è la squadra insieme all'Inter che ha forse meno attaccanti a disposizione, nonostante l'Inter sia il miglior attacco. Non gioca Milito, gioca Kovacic al posto di Guarin. è l'occasione di Kovacic di fare bene ed è l'occasione di Corini di rompere ancora l'Inter dopo il 2002.
No, no.
Non se lo ricorderanno. Abbiamo parlato così tanto
abbiamo
di calcio.
Così tanto di cavolate.
Il pallone d'oro non si è ancora deciso chi lo dà. A tu a chi lo daresti? Diciamo,
io.
Oh, riascoltatevi il podcast e chi aveva azzeccato. Io vi dico Ronaldo. L'ho detto prima.
E io non voglio fare quello che sbaglia, quindi se sbagliamo in due, quindi Marco Muni mezzo caglio dico anch'io Ronaldo.
Benissimo, vincerà Ribery sicuro perché
comunque
o Messi. No, se vince visto... Messi io guarda, non vedo più il pallone d'oro.
No. Però visto che mancano comunque ancora due minuti, possiamo anche dare qualche anche notizia più di calciomercato.
Sì,
cioè Marotta ad esempio che
è su due fronti grazie alla sua alla sua no no che alla ha, sua capacità di comunque tenere più
che ha confermato per l'anno prossimo
querela
sia
con...
il regista dell'Italia Andrea Pirlo sia il talentuoso transalpino Pogba,
quindi tu mi dici confermato,
confermati,
quindi Pogba entrambi sarà venduto anche perché entrambi. Zidane ha detto vincerà il pallone d'oro se lo dice Zidane.
La Roma è quella che si è mossa meglio andando ad acquistare Nainggolan e due giovani giocatori dalla cantera del Barcellona e rigirati proprio mi pare una alla Sampdoria, il cosiddetto sì. Mi sono fermato perché internet è così piena di belle notizie, di belle
esatto,
immagini.
Esatto. Comunque... La Roma, Garcia chiede un terzino sinistro che arriva. Boh,
meglio...
intanto l'hanno chiesto, poi vediamo.
Ah, ma io guarda, se Garcia si è mosso nel chiedere alla dirigenza terzino sinistro, vuol dire che Dodò e Balzaretti veramente sono guardabili.
Ah, terribile, perché poi Balzaretti è stato anche l'uomo derby, quindi boh, strana questa cosa.
Eh sì, poi ricordiamo che il Napoli è alla ricerca disperatissima di un centrocampista, in quanto numericamente adesso ce ne sono solamente due, Zemaili ed Inler. Sì, perché Berami è fuori e sarà fuori per due mesi, infatti si è creata anche questo piccolo misunderstanding tra Napoli e Berami. Perché lui si vuole far operare, il Napoli non vorrebbe.
Io sono sempre a favore dell'operarsi, almeno poi non è più problema.
Certo. E
lo United sogna Vidal.
Lo United sogna Vidal.
Ma
soprattutto ma sta per cedere, è quasi ufficiale, Anderson, il centrocampista
già
brasiliano,
fatto
alla Fiorentina.
Credo sia ufficiale, non abbiamo controllato nel sito. Comunque grande colpo di Pradè.
Certo.
E comunque in tutti i casi vai a prenderti un centrocampista
che
buono.
Va anche alla ricerca di un attaccante, come mi hai detto tu fuori onda, alla ricerca
di Dembaba in prestito da Chelsea, visto che fa la panchina. È una notizia che abbiamo avuto solo noi di Radiofonica.com Fermo 90 Radio, ce l'ha passata Francesco da Bolzano. E
ma
è bello il modo automatico in cui hai detto Bolzano.
ma adesso no, abbiamo visto che comunque il calciomercato si sta sviluppando in modo eccezionale in Italia.
Sì.
Cioè, tante squadre si sono mosse, il Milan ha comprato Rami, ha comprato Ketsuke Honda.
Honda, molto simpatico Honda.
Ma adesso la domanda sorge spontanea. Toirà, apri sto portafoglio! Sei venuto, compra i giocatori, sei venuto per far nascere questa nuova era all'Inter? Fai nascere l'Inter, dai cavolo.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Fiorafico per madre natura. Fiorafico per madre natura.